Benvenuti a Sconfinando, un viaggio in 3 puntate nella letteratura migrante in lingua italiana. Chi è uno scrittore e una scrittrice migrante? Cosa lo rende tale? Il fatto di essere emigrato in Italia e di aver acquisito una nuova lingua facendone la propria lingua letteraria? Il fatto di aver vissuto lo sradicamento e il senso di perdita di identità e di radici renderà le sue parole diverse da quelle degli altri scrittori? Ci racconterà qualcosa sull'integrazione degli immigrati in Italia? Ci parlerà nei suoi scritti di immigrati oppure racconterà le radici perdute struggendosi di nostalgia? Si sentirà un esiliato o si sentirà un viaggiatore che si avventura in un mondo nuovo, abitando più identità e lingue e trasformando l'italiano in una lingua creola? Queste sono le domande che ci siamo posti intervistando gli autori di questo viaggio nella letteratura migrante. Nella prima puntata di Sconfinando ascolterete le parole di 2 uomini. Il primo è Hamid Ziarati, iraniano, da quasi 20 anni in Italia. Ha pubblicato nel 2006 per Einaudi Salam Maman. In Salam Maman c'è un bambino che racconta la vita di una famiglia modesta attraverso le ritualità familiari, le feste, i viaggi, i capodanni. Sullo sfondo c'è il boom economico iraniano, l'arrivo della televisione, ma anche l'arrivo dei libri e della macchina fotografica che trasformerà il fratello del protagonista, Ali, in un grande fotografo. Poi il romanzo subisce un'accelerazione perché la storia con la S maiuscola irrompe nella vita di Ali e dei suoi fratelli, Puyan e Pari. Sono gli anni in cui l'Iran si ribella allo Shah, ci sono gli arresti e le torture operate dal Savak e il suo servizio segreto, e si arriva poi al rientro di Khomeini in Iran e dalla rivoluzione islamica naturalmente, e infine all'esilio volontario dei fratelli di Ali, che preludono in qualche modo al suo futuro esilio.
Barbara Pumosel, Austria 1959. Partenza. Nella radio qualcuno parlava di giardini immaginari con dentro rospi veri, mentre lei si avviava lasciando cadere una parola ogni tanto, come facevano Hansel e Gretel per ritrovare un giorno la strada di casa, e contro ogni logica camminava sperando che qualcuno le raccogliesse, anche se questo significava smarrirsi per sempre.
Vorrei intanto chiederti, appunto, se tu ti senti un esiliato, ti senti un emigrato, ti senti un viaggiatore, sia come uomo che come scrittore a questo punto, visto che insomma hai pubblicato un romanzo.
Ma onestamente non so dirti se mi sento più emigrato, esiliato o un viaggiatore. Ormai ho sviluppato un concetto abbastanza apolide in me, nel senso che non credo più nelle frontiere. Gli stessi sentimenti che ho vissuto e ho visto in Iran, li vedo e li ho visti anche in Italia, perciò per quanto riguarda l'umanità, non, il fatto che si parli un'altra lingua o che si festeggi in date diverse, cerimonie diverse, non credo quello, faccio in modo che non possa appartenere a un'altra comunità rispetto a quella in cui ho vissuto, rispetto a questa in cui sto vivendo. tradizioni sono diverse, perciò non mi sento legato ai confini, mi piacerebbe arrivare un giorno a vedere, ma sono sicuro di non arrivarci, che non ci siano più cartine geografiche su cui siano segnati dei nomi di paesi, piuttosto nomi di etnie che parlano lingue diverse, ma non di stati. Mi sento un esiliato, no, perché è un autoesilio che mi sono imposto questo esilio perché il rischio è di non poter più mettere piede fuori dall'Iran, e questo è stato il motivo principale per cui ho preferito tenermi lontano dall'Iran.
Salam Mamam è un romanzo costruito su un bambino che racconta, un adulto che racconta di sé bambino, immaginiamo, tutta la prima parte racconta le ritualità familiari, le feste, i viaggi, i capodanni. Secondo te c'è stato un intervento della nostalgia nella ricostruzione di questo quadro familiare o no?
L'intenzione, io quando ho cominciato a scrivere questo romanzo, ho cominciato a scriverlo per mio figlio, perché volevo raccontare, mettere nero su bianco il prima possibile, del motivo per cui lui aveva un padre che gli parlava ogni tanto in una lingua che i suoi compagni non parlavano. Per quanto io sia fiducioso, abbia speranza che non possa accadere, domani il fatto che lui abbia un padre che non è italiano e in modo dispregiativo chiamato extracomunitario, potesse capire le motivazioni per cui io ho dovuto lasciare il mio paese per venire in Italia e vivere. I primi due capitoli era per raccontargli della mia infanzia, che poi non è tanto diversa dall'infanzia che lui vive e l'infanzia che vivono i suoi compagni, bambini di adesso o quelli di 10 anni fa. Le uniche cose che cambiano sono effettivamente le tradizioni, ma i sentimenti restano identici. L'educazione di certe madri è identica, il comportamento di certi padri è identico. Non vedo grande differenza tra i sentimenti espressi in Iran con le sue tradizioni o quelle espresse in Italia o in Brasile. La prima parte era per raccontargli l'universalità dei sentimenti.
Poi c'è un'armonia stupefacente per me in questa famiglia. In fondo genitori e figli condividono lo stesso destino, no? Non c'è un conflitto generazionale latente in qualche modo. I genitori accettano e condividono le scelte dei figli.
Vede, questo effettivamente può esserci. Cioè, un adolescente è in conflitto con i genitori quando non ha altri motivi di conflitto. Cioè, quando al di fuori della casa ha tutto. Può divertirsi, può andare dove vuole, può giocare, può scrivere, può leggere, però laddove l'unico posto dove sei sicuro, insomma, di trovare da mangiare, di chi ti vuole bene è la casa, i conflitti generazionali vanno in un certo senso
ad attutirsi.
Il conflitto c'è nel romanzo tra il figlio più grande, Puyan, e i genitori, il fatto che lui si occupi di politica e, diciamo, il suo occuparsi di politica porti tutto quello che porta dal terzo capitolo in poi. Il conflitto c'è quando la sorella decide di andare, ma il discorso è che i genitori ovviamente non vorrebbero che la sorella parte, però mettendo sui piatti della bilancia si rendono conto che il voler andare della figlia all'estero corrisponde al loro voler proteggere la figlia. Cioè, il conflitto generazionale c'è, ma il conflitto esterno, quello che dall'esterno schiaccia questa famiglia, è talmente grande che almeno all'interno della casa cercano di limare e trovare un compromesso sulle cose.
Ci sono delle cose che nel romanzo saltano all'occhio. Una di queste, il ruolo dei sogni nel romanzo. Ogni capitolo, quasi tutti, meno l'ultimo, se non ricordo male,
l'ultimo inizia con una sura.
Sono aperti da un sogno. Vorrei sapere se, come dire, il ruolo del sogno come simbolo e come premonizione di qualcosa, di un futuro, si rifanno in questo senso a una cultura tradizionale persiana, oppure se è stata una, così, una scelta individuale di scrittore.
È stata una scelta individuale proprio sia stilistica che a livello strutturale del romanzo, una scelta neanche più di tanto premeditata, nel senso che prima di scrivere ogni capitolo ero lì, veniva il sogno, scrivevo il sogno. Oggigiorno in Occidente leggere un sogno, parlare dei sogni sembra fantasticare, ma il sogno si trova in tutta la letteratura antica e diciamo moderna. Oggigiorno pochi libri, pochi autori si permettono di mettere un sogno, perché è stato detto, ridetto, riscritto, scritto, insomma, in n modi diversi i sogni all'interno dei romanzi. O trovi la chiave per, con cui scrivere questo sogno all'interno di un romanzo, oppure rischi di scrivere qualcosa di già scritto, detto e scontato. Io se vado a leggere tutta la lettera, tutta la Bibbia, il Nuovo Testamento, il Corano, i sogni per i vari personaggi rappresentati in tutti i libri sacri e anche altri libri di altre religioni, i sogni sono stati sempre dei momenti clou. Nella mia famiglia mia madre ci credeva tantissimo nei sogni, ogni volta che faceva un sogno lei mi diceva che se racconti il sogno all'acqua corrente porta bene, cioè se quel sogno è per il monitore di qualche disgrazia basta raccontarlo all'acqua corrente, insomma in certo senso si riesce a scongiurare quello che il sogno ti avvertiva. Perciò io sono stato sempre legato ai sogni. Le grandi storie della letteratura che mi hanno affascinato c'è sempre stato un sogno. Tornando al discorso delle religioni, Maometto ogni volta che gli veniva mandato una sura, un versetto del Corano da parte di Dio tramite Arcangelo Gabriele, lui cadeva in uno stato di sogno e trance.
E questa cosa della poesia che viene interpellata come insomma appunto un vaticinio, uno strumento di vaticinio, da dove viene?
Ma è quella in Iran, se lei parla con le persone anche analfabete, comunque con chiunque dovesse parlare, dal più dotto al più ignorante, quando si parla, il parlare gergale è sempre accompagnato da una poesia, da un verso di poesia, oppure da un proverbio in rima e così via. La poesia è fondamentale nella lingua parlata persiana. La poesia è una cosa che fa parte del quotidiano. Cioè lo trova ovunque, se va al mercato a comprare la frutta, anche mentre paga la frutta viene scambiata una frase che in qualche modo riprende una poesia o proprio una poesia diretta, qualsiasi lettera comincia con una poesia e qualsiasi lettera quasi sempre finisce con un verso di una poesia. La poesia fa parte della lingua persiana, quello non si può fare meno. In casa di ogni iraniano, di ogni etnia o religione, fosse musulmano oppure armeno, zaratuista o ebreo, c'è sempre il libro di religione e il libro di poesia di Hafez. Ma questo libro di poesia Hafez, insieme al Corano, eccetera, eccetera, accompagna anche tutti i viaggiatori, tutti gli emigrati, tutti i rifugiati che vanno all'estero. Il libro di poesia di Hafez è fondamentale per ogni iraniano. Quando si vuole prevedere il futuro, è un supporto psicologico molto forte per gli iraniani di lingua persiana, ed è una cosa che accompagna tutti gli iraniani, perciò non potevo fare a meno di raccontarlo. Poi tra l'altro quell'episodio della poesia, quando apre e legge quella poesia, è una cosa che è realmente accaduto, cioè mia sorella quando veniva all'estero a studiare, mia madre ha aperto il libro di Hafez ed è uscito quella poesia, dopo di quello mia sorella è partita.
Serenamente.
Serenamente.
L'immagine che lei racconta dell'Iran, soprattutto nella parte, appunto, nella prima parte, richiama moltissimo gli anni 50 italiani, il boom economico, no? Compaiono
anni 70 iraniana, quando il petrolio è andato alle stelle, in Italia c'è stata la crisi petrolifera,
esatto,
in Iran c'è stato
con un leggero sfasamento
economico, al contrario.
Esatto, però insomma la televisione, arriva la televisione, arrivano una serie di beni di consumo,
sì.
Ecco, vorrei sapere se in qualche modo, come dire, il cinema italiano, la commedia all'italiana ha avuto qualche influenza nel modo in cui lei ha rappresentato quest'Iran, oppure no, oppure ha, come dire, dei riferimenti completamente autoctoni.
No, guardi, io a parte che sono appassionato del cinema, del teatro, e sono cresciuto proprio mangiando pane, cinema e teatro, ma questo grazie anche a mia madre e ai miei fratelli, che erano più grandi di me, che erano appassionati alla loro volta. Mia madre adorava il cinema, anche il teatro, anche se era una persona semianalfabeta, ma adorava, rimaneva affascinata dalle storie. Mi ricordo alla fine degli anni 70, dopo che erano passati decenni da quando lei aveva visto Ben-Hur, è uscita una pellicola restaurata dei film di Ben-Hur in Iran per, diciamo, per la seconda volta, e lei ci ha portato un venerdì mattina tutti quanti al cinema a vedere, perché era un film che le era piaciuto tantissimo. Il cinema italiano in Iran arrivava tranquillamente. Io, uno dei ultimi film che ho visto in Iran, le farà sorridere magari, ma era Le mani di velluto con Adriano Celentana. Film neorealistici, io ho visto Un borghese piccolo piccolo in Iran, ho visto Ladri di biciclette in Iran, tutta una serie di film che, a raccontarlo a un italiano, non ci crede che io, la mia cultura cinematografica prima dell'81 arrivare in Italia, aveva già colmato tanti buchi. La scelta era vastissima. C'è una cosa che stupisce gli europei, è che paesi come Iran e altri paesi della regione, noi non viviamo solo della nostra cultura, non abbiamo mai vissuto solo e esclusivamente della nostra cultura. Noi viviamo sia della nostra, che quella occidentale, che quella orientale, perché noi vediamo sia i film indiani, che iraniani, che turchi, che arabi, che americani, che europei. Noi leggiamo sia autori iraniani, che indiani, che arabi, che turchi, che europei, che americani. Abbiamo accesso a una parte delle tradizioni, delle culture di altre nazioni, che in Europa non c'è nessuno, almeno che uno non conosca un indiano, non ha mai visto un film indiano.
Ecco, quando esplode a un certo punto, no, la rivolta contro lo Shah, lei richiama due libri, entrambi, Fahrenheit 451 di Bradbury e Il pesciolino nero, in qualche modo rappresentano un monito dentro il romanzo contro il potere che tenta naturalmente di schiacciare la sete di sapere e l'importanza dei libri per un paese democratico. Ecco, vorrei che ci raccontasse questo aspetto, perché mi sembra molto importante, no? Viene richiamato più volte.
La coscienza di cosa significhi la democrazia, il popolo iraniano ce l'ha. Negli anni 70 c'è stato, appunto, grazie al boom economico, c'è stato un minimo di apertura per quanto riguarda gli intellettuali di esprimersi, ma un minimo in che senso? Chi faceva il censore, ovviamente chi fa il censore non poteva essere un idiota, perché altrimenti non farebbe quel lavoro. Essendo un idiota, ovviamente non ha le conoscenze sufficienti, non ha cultura sufficiente per poter comprendere o capire la simbologia, il significato di certi accostamenti e tutta una serie di cose che gli vengono proprio a mancare in partenza. In Iran negli anni 70 c'è stata tutta una serie di intellettuali, ma anche cantanti di musica pop, ce ne sono stati vari, che hanno cominciato a scandalizzare le persone raccontando di quanto avveniva nelle prigioni e che ci mostravano, insomma, anche grazie tantissimo ai film che venivano fatti sempre subendo la censura, ma malgrado questo venivano divulgati in Iran perché i censori non riuscivano a comprendere appieno il significato di questi film. La gente, cioè, rimaneva scandalizzata a sapere che c'erano degli iraniani che venivano torturati dal regime perché chiedevano più libertà. E grazie appunto a libri che non passavano tranquillamente sotto le mani dei censori, ma non venivano colti come libri che potessero invogliare qualcuno a protestare, come del resto il film Fahrenheit è stato un film che è passato addirittura per la televisione, non è stato un film che l'ha andato solo nelle sale cinematografiche, è passato per le sale cinematografiche, successivamente è stato proiettato anche in televisione e fa pensare, cioè da una parte si aveva la carota, dall'altra bastone, ma la carota era involontaria, non era volontaria.
Salam Maman è nato come un romanzo unitario oppure è nato prima come racconti, come episodi?
No, è nato, le spiego come è successo temporalmente. Io ho scritto, quando ho scoperto che insomma sei diventato padre, ho scritto metà del primo capitolo ed esattamente così come lei. È rimasto nel cassetto per circa 2 anni, 1 anno e mezzo, 2, poi l'ho tirato fuori dal cassetto per continuare, l'ho scritto poco meno in 2 mesi, 1 mese e mezzo, quasi 2. Le cose, le parole, i personaggi ormai li conoscevo perfettamente, erano loro a suggerirmi cosa scrivere, cosa fargli fare. È nato così com'è, non c'è un'indicazione di data, io non ho mai scritto 1900 Pinco Pallino,
certo.
Questo. Perché volevo raccontare una storia che fosse universale, nel senso che è accaduto in Iran, c'è scritto Iran, c'è scritto Ayatollah Khomeini, tutto lo scelto quanto, ma cambiando il nome al paese, cambiando il nome ai personaggi, è una cosa che è accaduto lì, ma può accadere in qualche altra parte e sicuramente è accaduto altrove nel passato.
L'ha scritta direttamente in italiano?
Direttamente in italiano. Io il primo racconto in italiano l'ho scritto nel 1994. Allora, uno scrive per le persone che gli stanno accanto. Io questo libro l'ho scritto per mio figlio, che è persiano, se va bene, ma la pena riesce a parlarlo. Leggerlo e scriverlo avrà difficoltà serie, almeno che non si metta lui proprio di impegno, o non vada in Iran per starci qualche anno per imparare a parlarlo perfettamente o leggerlo e scriverlo perfettamente. Io mi auguro che lo faccia un giorno. Non mi sono posto se scriverlo in iraniano o in italiano. Vivo in Italia da quando avevo 15 anni, ho 40 anni adesso, sono passati 25 anni, ho vissuto più tempo in Italia che in Iran. Credo che per me sarebbe stato un fallimento se dopo 25 anni non avessi avuto un minimo padronanza della lingua per poter scrivere almeno qualcosa.
I suoi riferimenti letterari,
sì.
Se ce ne sono, se sono stati importanti per scrivere Salam Maman, quali sono, se sono più italiani, più iraniani o più di altri paesi, insomma?
Sì, io fino ai 15 anni, quando ho avuto 15 anni, ho letto solo in persiano. Diciamo, in Iran ho letto sia autori iraniani, a cui sono molto legato e tutt'oggi, quando trovo qualcosa di loro che non ho letto, lo leggo. In Italia, per fortuna, diciamo, ho avuto la fortuna di fare il liceo scientifico. Il primo libro in italiano che ho letto è stato I Promessi Sposi. E successivamente poi scoperto per conto mio, un po' per la scuola, Primo Levi, Calvino, che ho adorato, li ho divorati. Nel frattempo c'erano autori come Dostoevsky, Hemingway, che conoscevo già in Iran, ed è stato un piacere leggerli in un'altra lingua, anche romanzi già letti in persiano. A casa i libri di, per esempio, Oriana Fallaci in persiano. Mi ricordo che Lettera a un bambino mai nato, quando facevo secondo o terzo anno del liceo, l'ho letto in contemporaneo, in persiano e in italiano. Sono abbastanza onnivoro. Diciamo, l'autore che mi ha illuminato per eccellenza, perché veramente mi fa fare dei viaggi mentali, anni luce, mi diverte tantissimo, è Stefano Benni. Stefano Benni per me è stato un punto di riferimento forte, nel senso che mi è sempre piaciuta la sua ironia. Diciamo che il mio maestro spirituale è e resterà Stefano Benni.
L'etichetta di scrittore migrante le sta stretta? Dice Guardi, qualcosa di lei?
No, le dico immediatamente, è una cosa che detesto. Il mio libro è stato scritto in italiano, addirittura sul sito Einaudi, sito internet Einaudi, e tra libri stranieri. Nelle librerie spesso e volentieri esposto come libro straniero. Oddio, se vogliono considerarlo un libro straniero, non mi fa né caldo né freddo. Mi piace che mi dicano, boh, senti, sei capace o non sei capace a scrivere, mi è piaciuto o non mi è piaciuto. Non che mi si dice, ah, per essere uno straniero hai scritto un bel libro. No, quindi ho scritto un bel libro, ho scritto un brutto libro, basta. non per essere straniero ho scritto un bel libro o l'ho scritto come se fossi un italiano. Dimmi se l'italiano con cui ho raccontato tutta la storia, ti è piaciuto o meno. È un italiano semplice, mi rendo perfettamente conto, perché io non amo le contorsioni, come prima ho spiegato, mi piace essere diretto, mi piace essere leggero, la leggerezza, diciamo, Lezioni americane di Calvino per me è il libro di riferimento quando mi metto a scrivere. Quando mi metto a scrivere, prima di quello, lo sfoglio sempre, Lezioni americane, e vado a rileggermi le cose che ho sottolineato.